Secondo la tradizione cattolica romana, anglicana, luterana e presbiteriana, il 1° gennaio di ogni anno è dedicato alla celebrazione del Santo Nome di Gesù. Il nome che in italiano rendiamo con Gesù, nel Nuovo Testamento è indicato come Jesus, che è la resa in greco del suo nome in ebraico, Yehoshua, a sua volta composto dal nome proprio del Dio di Israele, e Yasha, salvezza, quindi con il significato di Dio e salvezza. È il nome carico di significato che un angelo apparso in sogno a Giuseppe aveva indicato dover essere quello del figliolo di Maria. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Lo celebriamo anche noi nell'ambito del nostro servizio di culto. Prepariamocene. Il nostro principio e il nostro aiuto sono nel nome di Dio, che ha visitato e riscattato il suo popolo in Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. La profezia di Isaia sulla venuta del Messia dice: «Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace». Ad essa fa ampio riferimento il Nuovo Testamento, e questa è la fede che noi confessiamo. Preghiamo. Onnipotente Dio, benedici questo culto, dandoci di poterti offrire la riconoscenza dei nostri cuori. Rendici lieti e forti in te che ci hai amati. Per Gesù Cristo, il cui nome è al di sopra di ogni nome. Amen.
Come grande, Signore, il tuo nome, come grande su tutta la terra, come grande, Signore, il tuo nome, su tutta la terra.
Voglio cantare la tua grandezza al di sopra dei cieli. Io la voglio cantare meglio degli astri appena creati. Quando al caos opponesti il firmamento, armonia, luce e colore che fece tacere il rivendicatore.
Come grande, Signore, il tuo nome.
Sì, vedo il cielo, opera tua. Il sole, la luna e le stelle. Che cos'è quest'uomo, questo piccolo uomo, figlio di Adamo, che da sempre tu guardi? Che cos'è quest'uomo, che cos'è questo piccolo uomo? L'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e splendore coronato, nelle sue mani hai messo il creato.
Come grande, Signore, il tuo nome, come grande su tutta la terra, come grande, Signore, il tuo nome, su tutta la terra.
Piccoli e grandi, uccelli del cielo, pesci del mare, tutto, tutto il creato, immenso concerto nelle sue mani, che offrono al loro creatore le creature ormai rinnovate, che acclamano insieme gioiose.
Come grande, Signore, come grande su tutta la terra, come grande, Signore, tuo nome su tutta la terra. Alleluia, 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 come grande, Signore, tuo nome. Alleluia, 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 su tutta la terra.
Ascoltate le parole dell'angelo a Giuseppe. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Cerchiamo dunque il perdono di Dio per mezzo di Gesù, Salvatore del mondo. Preghiamo. Dio giusto e santo, chi ci hai dato di contemplare il tuo amore nell'abbassamento e nella povertà del Salvatore e di rallegrarci per la tua grazia, ci umiliamo nel tuo cospetto perché la luminosa visione del Natale è da noi subito oscurata dalla nostra poca consacrazione e fedeltà. Quanto facilmente manchiamo di umiltà, di spirito disinteressato, e quanto spesso ci dimentichiamo di fare risplendere la luce della tua parola nella nostra vita e in quella del nostro prossimo. Soccorrici, Signore, e perdonaci i quotidiani insuccessi della nostra vita cristiana, compiendo tu stesso in noi, mediante il tuo spirito, il nostro volere e il nostro operare. Gesù, nome al di sopra di ogni nome, perdonaci la nostra mancanza di riverenza e stupore davanti a te. Gesù, nome della nostra salvezza, perdonaci i nostri tentativi di vivere con le nostre forze. Gesù, nome di vita e di guarigione, perdonaci i nostri peccati e le nostre trasgressioni alla tua rivelata volontà. Dio onnipotente, il cui benedetto figlio fu circonciso in obbedienza alla legge per il nostro bene e dato il nome che è al di sopra di ogni nome, donaci la grazia di portare fedelmente il suo nome per adorarlo nella libertà dello spirito e di proclamarlo Salvatore del mondo, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, un solo Dio, ora e per sempre. Amen. Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Egli ha sulla terra il potere di perdonare i peccati. Da parte di Dio, che ci ha affidato il ministero della riconciliazione, noi possiamo così annunciare il perdono dei peccati a tutti coloro che si pentono e cercano la loro salvezza in Gesù Cristo. Vi riempie il Signore di pace e di allegrezza nel vostro credere e nel vostro operare. Amen.
Il nome di Gesù, prezioso è per mio cuore, il solo nome che quaggiù sol salva il peccator. Amo il tuo nome, o Gesù, il tuo nome voglio amar, il nome tuo udir. Nessun al mondo può spiegar quel che al cuore vuol dir. Amo il tuo nome, o
amo il tuo nome, o oh.
Introduzione alle letture bibliche. Le letture bibliche scelte per questa domenica vertono tutte sull'uso particolare che le Sacre Scritture fanno del nome di Dio. Un uso molto diverso da quello che oggi per noi è comune nella nostra cultura. Comprendere questa differenza ci farà evitare di cadere in equivoci. La prima lettura, il Salmo 8, loda la bellezza e la complessità del creato, in particolare della creatura umana, e vede in essa la magnificenza e la maestà del nome di Dio, che così brilla su tutta la terra. La seconda lettura è la formula della benedizione sacerdotale tratta dal sesto capitolo del Libro dei Numeri. Questa benedizione è espressamente finalizzata a mettere il nome di Dio sul suo popolo come marchio che certifica la loro appartenenza a Lui con tutto ciò che ne consegue. La terza e quarta lettura del Nuovo Testamento indicano come il nome di Dio sia stato posto in un modo unico e irripetibile su Gesù di Nazaret, l'Eterno Figlio di Dio, che così di Dio ne condivide tutte le prerogative. Il suo abbassamento a livello umano, finalizzato alla salvezza del suo popolo e dei loro peccati, non sarà che il preludio alla finale sua glorificazione, quando ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
Salmo 8. O Eterno, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti tu hai tratto una forza. A causa dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vindicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria? E il figlio dell'uomo che tu ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria e onore. Tu l'hai fatto signoreggiare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e buoi tutti quanti, e anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che percorre i sentieri dei mari. O Eterno, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Numeri capitolo 6, versetti dal 22 al 27. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: «Parla ad Aaron e ai suoi figli e di loro. Voi benedirete così i figli di Israele. Direte loro: l'Eterno ti benedica e ti guardi. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su te e ti sia propizio. L'Eterno volga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò». Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti dal 15 al 21. Quando gli angeli se ne furono andati da loro verso il cielo, i pastori presero a dire tra loro: «Passiamo fino a Betlemme e vediamo questo che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere». Andarono in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino giacente nella mangiatoia. E vedutolo, divulgarono ciò che era loro stato detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte quelle cose, meditandole in cuor suo, e i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato. Quando furono compiuti gli 8 giorni in capo ai quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto il nome Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito.
Preghiamo. Eterno Dio, che nella tua misericordia ci hai dato in Cristo un Salvatore e un Maestro, ti ringraziamo perché la fede in te è la vera luce nel mistero e nelle tenebre della vita. Ti benediciamo per le tue rivelazioni, esse creano in noi ideali che ci elevano e ci sospingono fino a fini nobili e puri. Ti lodiamo perché gli occhi nostri hanno veduta la salvezza in colui che è l'immagine della tua gloria e la tua parola fatta carne. Padre Celeste, che mediante l'umiliazione del Figlio tuo hai risollevato il mondo prostrato, dacci la grazia di comprendere quale immenso dono ci hai fatto e quanto grandi siano le nostre possibilità di bene in conseguenza della vocazione rivoltaci e della nostra divina eredità. Ti supplichiamo che nonostante le nostre penose lotte, le nostre sconfitte e le nostre delusioni, possa sempre risplendere in noi un raggio di gioia eterna. Dio di bontà, fa che la tua Chiesa sia per tutti un riparo contro le impietà, una fortezza della verità, un asilo d'amore. Sostieni la nostra patria terrena e guidala nelle tue vie, ispirando quanti sono in autorità per il bene del popolo. Sii con tutte le nazioni della terra e dà a tutte la pace. Fa che le inimicizie si placchino, che le rivalità svaniscano, che sui continenti pacificati regni il tuo spirito e la tua parola. Ti chiediamo conforto per gli afflitti, guarigione per gli ammalati, lavoro per i disoccupati. E ti chiediamo di sospingerci nel nostro impegno quotidiano affinché diventiamo tuoi strumenti proprio per promuovere quello per il quale noi ti preghiamo. Esaudiscici per l'amore di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen.
Se la parola dal principio uno con l'Altissimo nella creazione la tua gloria rivelata in te Gesù, che magnifico nome è, che magnifico nome è il nome di Gesù. Perdonati dal tuo amore.
esiste un nome al di sopra di ogni nome, un'autorità suprema, una legge suprema di fronte alla quale tutti devono piegarsi e conformarsi. Il 18 ottobre 2021 un funzionario della polizia di Trieste grida davanti ai portuali in sciopero che bloccano l'entrata del porto: «In nome della legge, disperdetevi!» Egli faceva appello all'autorità superiore della legge dello Stato, che intendeva fosse ubbidita. Di fronte alla resistenza dei manifestanti, che non avevano alcuna intenzione di spostarsi, i mezzi della polizia iniziano a proiettare su di loro getti d'acqua con idranti antisommossa e vengono caricati con manganelli e scudi. I manifestanti dichiaravano di ubbidire però ad una legge superiore, quella della Costituzione della Repubblica Italiana, che garantisce il diritto allo sciopero e a esprimere il proprio dissenso, quali che siano le leggi, spesso inique, e i decreti che il governo italiano emana. I tribunali della Repubblica Italiana, poi, le sentenze di condanna avvengono nel nome del popolo italiano. E ci chiediamo, è il popolo l'autorità superiore, in nome del quale sempre agisce la magistratura? Nel febbraio 2022 l'esercito della Federazione Russa viene in soccorso della popolazione di lingua russa che da molti anni è discriminata e massacrata dal governo neonazista ucraino. Per questo la Russia viene accusata di violare le regole della legalità internazionale e sottoposta a sanzioni economiche. Ma chi le ha stabilite queste regole superiori? Non è chiaro. Sicuramente le ha stabilite la potenza egemone degli Stati Uniti d'America, che si ritiene peraltro giustificata a violare quelle stesse regole quando essa lo ritiene più opportuno. A livello personale, infine, chi è l'arbitro ultimo di ogni azione? Forse la coscienza individuale? Certo, ci troverà sempre qualcuno pronto a giustificare la propria autorità superiore in nome della quale agisce. Senza dubbio, troverebbe pure modo di contestare come intollerabili ambizioni totalitarie l'affermazione che sto per fare. Cioè, che l'autorità ultima rispetto alla quale regolare qualsiasi cosa deve essere quella di Dio e della legge che Egli ha stabilito sull'umanità, che l'umanità che Egli ha creato. Non solo, ma la fede cristiana si spinge fino ad affermare che il nome di Gesù è il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. Esaminiamo il testo da cui è tratta questa citazione, insieme naturalmente al suo contesto.
Filippesi capitolo 2, versetti dal 5 all'11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
scrive queste parole, Paolo è in carcere. La sua attività di predicazione dell'Evangelo ha un indubbio successo e questo lo rende agli occhi dell'autorità un pericoloso disturbatore dell'ordine stabilito, un sovversivo che mette in discussione il loro potere. Infatti egli proclama la supremazia di qualcuno che, a suo dire, sarebbe più importante e potente dello stesso imperatore romano. Distoglie quindi il cuore della gente dall'ubbidienza alle autorità costituite, che vorrebbero assoluta e indiscutibile. Sa forse Paolo tramando per abbattere il potere dell'imperatore e della sua corte, per far salire al trono questo suo Gesù? Un tribunale dovrà giudicarlo e per il momento è fatto rimanere in carcere. Scrivendo ai cristiani della città di Filippi, egli gli assicura che la sua attività evangelistica non è stata affatto un colpo mortale per lui, ma che la stessa sua prigionia è servita effettivamente a diffondere l'Evangelo, perché gli ha dato la possibilità di testimoniare l'Evangelo alla stessa guardia imperiale. Sottolinea questa rassicurazione per contestare che la sua prigionia, la prigionia di Paolo, fosse una prova che Dio lo aveva abbandonato. Non era così, perché Dio è sovrano e anche nelle peggiori delle circostanze egli promuove la sua gloria quando l'Evangelo è pubblicato. Nella comunità cristiana di Filippi, però, c'erano anche altri problemi che l'affliggevano e che egli, Paolo, voleva affrontare nella sua lettera, vale a dire ambizioni egoistiche, invidie e rivalità. Per tutto questo, Paolo dà la sua ricetta. Conducetevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo affinché io senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede nel Vangelo. Poi Paolo sottolinea come essi dovrebbero lavorare insieme armoniosamente e considerare i bisogni delle altre persone. Il loro criterio ultimo e comportamento deve sempre essere, infatti, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Si tratta dell'esempio stesso e comando del Signore Gesù. Comprensione, atteggiamenti e mentalità deve essere la stessa. Gesù, la parola di Dio, è il criterio ultimo di ogni comportamento, in ogni circostanza. L'Apostolo ci chiama a emulare quindi Cristo Gesù, che si è impegnato a servire persone immeritevoli ad un alto costo personale. Senza adottare l'atteggiamento di Cristo, non potremo mai realizzare ciò che Cristo vuole da noi, essere uniti nella mente, nell'amore e nella concordia. Non potremo mai abrogare la legge dell'interesse personale per mettere al primo posto l'interesse dell'altro. E Cristo questo non solo lo ha comandato, ma pure esemplificato. Ci ha dato un esempio visibile di una vita di puro amore e di puro servizio. Ci ha mostrato che aspetto ha quando qualcuno mette da parte il proprio interesse personale per fare qualcosa per gli altri. Con l'aiuto di Dio possiamo portare le nostre vite in armonia con la vita di Cristo, i nostri atteggiamenti in congruenza con i suoi. Come l'ha fatto lui? Il testo dice: Gesù era in forma di Dio versetto 6. Questo introduce l'idea della preesistenza del Cristo. Il riferimento più chiaro alla preesistenza di Cristo si trova evidentemente, lo sappiamo, nel prologo al Vangelo di Giovanni. Cristo era nella forma di Dio fin dall'inizio, prima della creazione del mondo. Lo scopo di Paolo nel menzionare la preesistenza di Cristo è dimostrarci quanto Cristo abbia dovuto rinunciare per abitare in mezzo a noi. Ha rinunciato alle prerogative dell'essere Dio per poter diventare uomo fra uomini. Considerate questo per un momento. Non ci sono forse momenti in cui voi dareste tutto soltanto per possedere un potere simile a quello di Dio? Ebbene, Gesù aveva potere e splendori divini, ma ha rinunciato a quelli per venire sulla terra a morire su una croce per la salvezza di peccatori immeritevoli. Poi il testo dice: non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi, cioè aggrapparsi gelosamente, tenacemente. In Giovanni 5,18 è scritto: i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Egli cioè rivendicava per sé lo status divino e l'autorità divina. Non lo credevano, certo, ma di questo lo accusavano. Il Cristo però non considerava il suo status divino e la sua autorità qualcosa da sfruttare, afferrare e trattenere a qualunque costo. Gesù non considerava la sua condizione divina, la sua autorità, qualcosa da imporre per il proprio beneficio personale. Era disposto a sacrificarli al servizio di un valore superiore, la salvezza dei peccatori. Paolo continua: ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Gesù svuota se stesso da ogni pretesa, permette di essere disprezzato, di essere, come dice Isaia 49, disprezzato dagli uomini, detestato dalla nazione, schiavo dei potenti. Cristo, sebbene in forma umana e pienamente umano, continuava però a portare in sé il potere di Dio. Aveva fermato una tempesta sul suo cammino. Aveva guarito persone e persino risuscitato dei morti. Quindi c'è un senso in cui Cristo aveva svuotato se stesso, ma conservato qualcosa del potere divino. Non solo, egli ha assunto la forma di uno schiavo, ha assunto l'aspetto di un uomo comune. Gesù era nato da una donna comune, in un luogo comune, in un posto piuttosto di circostanze meno che ordinarie. Chi si sarebbe aspettato che il figlio di Dio nascesse in una stalla e fosse cullato in una mangiatoia? Del resto, chi si aspetterebbe che il figlio di Dio morisse su una croce? Egli assume la forma, cioè la natura essenziale, di servo. Colui che era nella forma di Dio ha assunto la forma di un servo, anzi di uno schiavo, cioè meno ancora di un servo. È venuto dal più alto dell'alto al più basso del basso. Questa non era per lui una retrocessione che gli avessero imposto, ma aveva assunto volontariamente il compito di servire i bisogni umani. Il Cristo si è abbassato, si è ridotto a circostanze umili, ha preso un posto inferiore a quello che avrebbe potuto giustamente occupare. Poi, essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Il Cristo è andato incontro alla morte volontariamente, ma è stato per ubbidienza a Dio Padre. Questa e la pietra d'inciampo, lo scandalo della croce. Dio è venuto nel mondo in forma umana e ha preso su di sé le conseguenze dei peccati dei destinatari della grazia e li ha riscattati. Come è scritto, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Galati 3,13. Allora era difficile per molte persone, ebrei o pagani, allo stesso modo, credere a questo. E questo rimane ancora difficile da accettare per molte persone. Ma proprio così è avvenuto. Gesù è diventato così la pietra d'inciampo in cui molte persone sono inciampate sulla via della croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, afferma l'Apostolo. L'esaltazione di Cristo è iniziata con la sua risurrezione, che attestava il suo potere sulla morte. A ciò è seguita la sua ascensione, il suo ritorno al cielo, e la sua intronizzazione celeste. La sua esaltazione culminerà con la sua seconda venuta, in cui siederà sul suo trono, giudicando tutti i popoli del mondo, separando le pecore, cioè coloro che sono stati resi idonei per il regno di Dio, dai capri, cioè coloro che non lo sono. In quella cultura le persone consideravano il nome di una persona qualcosa di più di una semplice etichetta per identificare quella persona. Credevano che qualcosa dell'identità della persona fosse legato al nome, che il nome esprimesse qualcosa del carattere essenziale della persona e che possedesse qualcosa del potere di colui che portava quel nome. Ancora oggi, quando parliamo della reputazione di una persona, parliamo di qualcosa che esprime l'essenza di quella persona. La reputazione di una persona trasmette anche un certo potere, oppure una mancanza di esso, nel caso. E l'Apostolo continua: affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. Qui l'Apostolo usa la formulazione di Isaia 45,23: ogni ginocchio si piegherà davanti a me. E si riferisce a Dio, applicando questo linguaggio di Dio a Gesù Cristo. Paolo sta mettendo Gesù sullo stesso piano di Dio. L'oracolo di Isaia contrappone Dio che ha creato i cieli e che ha formato la terra e l'ha fatta con gli idoli babilonesi, dei di legno che non potevano salvare. Dio ha detto: volgetevi a me e siate salvati voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non ce n'è nessun altro. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me. Piegare il ginocchio ovviamente è un segno di omaggio, deferenza. È la persona minore che riconosce il più grande, l'umano che riconosce il divino, la creazione che riconosce il creatore. Mostra sottomissione a un potere superiore. Le persone si inginocchieranno sulla terra. Ciò includerà coloro che non lo hanno riconosciuto durante la loro vita, ma che lo vedranno seduto sul suo trono divino e pronunciare il giudizio. E ogni lingua confessi, dice l'Apostolo, che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Il Nuovo Testamento usa spesso Signore, il termine Signore, per parlare di Dio. Paolo collega la signoria di Dio e Gesù con le stesse parole. Gesù Cristo è il Signore. I primi cristiani vivevano in un ambiente in cui ci si aspettava che la gente dicesse: Cesare è il Signore. Sebbene questo avesse lo scopo di designare Cesare come sovrano del regno romano, tendeva anche ad assumere connotazioni spirituali. Cesare era il Signore in una sorta di senso spirituale. Guardate che accade ancora oggi per le autorità a cui si attribuisce autorità ultima. Può essere un leader politico, può essere il popolo, può essere la legge umana ed è indubbiamente lo Stato. Vi è sempre un misticismo che accompagna il culto dello Stato e le sue cerimonie celebrative. Ma si tratta di idoli. Sì. Credendo che però Gesù fosse l'unico e solo Signore, i primi cristiani si rifiutavano di dire che Cesare è il Signore e spesso per quello morivano violentemente. In quel tempo dire Gesù Cristo è il Signore richiedeva fede e coraggio. Paolo allora era in prigione, in attesa di giudizio per difendersi dalle accuse che gli avevano rivolto. Tuttavia, continua a scrivere parole che potrebbero essere interpretate come sovversive contro di lui, delle prove che lui era un sovversivo. Scrive chiaramente che Gesù Cristo è il Signore. Non se ne vergogna né addolcisce il concetto. Dice che confessare la signoria di Cristo rende onore a Dio Padre. Gesù Cristo è la manifestazione di Dio. Dio Padre e Dio Figlio sono per lui l'autorità ultima che deve costituire il criterio di ogni comportamento e non solo a livello personale, ma anche dal punto di vista sociale e politico. È così per noi? Così un giorno sarà per tutti, che piaccia o non piaccia. Sono forse queste delle pretese totalitarie? Un integrismo che si contrappone alla cosiddetta laicità? Un altro idolo moderno, che dicono quello che vogliono. La scrittura dice chiaramente, infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso come prezzo di riscatto per tutti.
Yeah.
Eterno Padre, tu hai dato al tuo Figlio incarnato il santo nome di Gesù perché fosse segno della nostra salvezza. Pianta in ogni cuore, ti preghiamo, l'amore di colui che è il Salvatore del mondo, nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con te con lo Spirito Santo, un solo Dio, nella gloria eterna. Amen.
Con tutto il popolo di Dio ripetiamo ora il modello di preghiera che Gesù ci ha insegnato. Essa ripete il tema del nome nella centrale richiesta di «Sia santificato il tuo nome».
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen.
Amen.
Grazie di Dio sia con tutti coloro che amano il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Andate in pace. Amen, Signore. Amen. Thank you.